Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo queste Eucaristie nella grazia della festa del corpo e del sangue del Signore che abbiamo ieri celebrato, chiedendo come poi ci indica la nostra regola. Ricordiamo che la preghiera del lume celeste che ispira la regola è un post communio, e cioè il mistero di cui si parla in questa preghiera, per il quale noi chiediamo di essere guidati sempre dallo Spirito per accogliere questo mistero. Questo mistero è l'Eucaristia, chiaramente, nella logica della festa dell'Epifania, di cui il celeste lumine è il post communio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 7, versetto 53, nel capitolo 8, versetto 11. E ciascuno tornò a casa sua. Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani, e lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più».
Parola del Signore.
Come vedevo adesso anche dice la nota della Bibbia di Gerusalemme, la piccola nota, questo brano non può essere del Giovanneo, del Vangelo di Giovanni, è un brano vagante, ci sono anche altri motivi, ma forse il fatto più importante non è questo, ma è il fatto che i codici, tutti i codici antichi, non conoscono questo brano. Quindi è un brano tardo. Nessun codice antico conosce questo brano. I padri greci non lo conoscono, nessun padre greco ha commentato questo brano. Il primo nella tradizione greca è nel XII secolo, quindi avanti. Forse il fatto che è entrato nella Vulgata ha contribuito anche alla sua dignità, alla sua diffusione, e sia per nella tradizione adesso anche appunto anche greca e anche nella quella latina, la nostra, è ritenuto un brano canonico, quindi è collocato in posti diversi. Normalmente, appunto, è messo per lo più nel luogo in cui lo leggiamo noi, nella CEI, e dopo. Forse ci sarà un motivo per cui è stato collocato lì, anche se altri lo collocano altrove, il fatto che si dica non giudicate, ecco, secondo le apparenze, ma giudicate con giudizio giusto, no? C'è poco sopra, e probabilmente per questo è stato forse collocato in questo posto. Ecco, vi lascio la parola su questo brano.
E io evidentemente non sono un'esegeta, non sono esperta di questi argomenti, che però per quel poco che conosco di come avviene la tradizione, cioè che non c'è il testo scritto dall'Evangelista, ma ci sono tanti codici, a volte con qualche variante tra queste, e quando uno compone nei tempi moderni una Bibbia fa le sue scelte scegliendo quale variante mettere. A volte si può avere disagio quando si sentono gli esegeti che dicono questo testo non c'entra. In questo caso io il disagio non ce l'ho, perché se nei codici non compare, se i padri greci commentano di fila il Vangelo di Giovanni e questo non lo commentano, vuol dire che non c'era, nei loro codici non c'era, quindi questo non toglie che sia un testo ispirato e canonico e molto prezioso per il suo insegnamento, che forse si collocherebbe bene per esempio nelle ultime dispute di Gesù nel Tempio. Forse anche per quello è stato messo qui, perché Gesù è nel Tempio. E se vediamo per esempio il Vangelo di Luca al capitolo 21 versetto 37, dice: durante il giorno insegnava nel Tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel Tempio per ascoltarlo. Qua si dice: tornarono ciascuno a casa sua, Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio. E in quel capitolo ci sono le dispute di Gesù con gli scribi e i farisei proprio riguardo all'interpretazione della legge. Sappiamo che c'è sulla risurrezione dei morti, sul tributo a Cesare, perché dicono che il Cristo è figlio di Davide, eccetera. Questo è un altro bellissimo esempio di esegesi di Gesù sulla legge, in particolare sul comando di eliminare l'adultera, di eliminarla fisicamente, secondo l'interpretazione qui. E qui è uno dei casi in cui Gesù non interpreta la legge senza, mantenendo la santità della legge, senza venir meno alla sua interpretazione, alla sua osservanza, però introducendo questa cosa, il giudizio di Dio, che è l'unico senza peccato, e chi è senza peccato, chi non si meriterebbe la stessa cosa, può scagliare la prima pietra.
Volevo sottolineare il flagrante del versetto 4. Mi sono detta che se l'adulterio era flagrante, voleva dire che c'era anche l'uomo. E Deuteronomio dice di lapidarli tutti e due. Io non è nelle mie corde di sicuro un eccesso di pensiero al femminile, però in questo caso mi pare uno dei segnali di questo peccato che c'è nel cuore di questa gente e che li porta ad andarsene piano piano. E poi, sì, l'ha già detto Sara meglio di me, il santo è colui che può giudicare. E quindi, poiché Deuteronomio dice, e così al versetto 24, e così toglierai il male di mezzo a te, mi colpisce che la posizione del Signore Gesù porta a questo vuoto, non c'è più il male, se ne vanno, rimane lui da solo e la donna perdonata.
Una cosa breve, è vero che leggendo, no, la nota sotto, la referenza al Levitico, capitolo 20, versetto 10 mi sembra, sì. Sì, loro vengono, diciamo, nell'osservanza della legge, portano questa donna e la vogliono lapidare nell'osservanza della legge. Quello che insomma, penso che insomma salti, che emerge e che c'è, come dire, c'è una colpa, un peccato, ma c'è una condanna nell'osservanza della legge, però è tutto inappellabile, sembra tutto inappellabile, non c'è come dire remissione, non c'è dare la possibilità, un'altra opportunità. Infatti Gesù conclude, congedandosi dalla donna, conclude, va e non peccare più. Quindi c'è un tentativo, invece nell'osservanza della legge sembra che questo brano metta a raffronto quella che è una stretta osservanza inappellabile, senza possibilità di perdono o di salvezza. E quello che invece è diverso, insomma, quello che Gesù porta.
Mi sembra che questo brano faccia vedere molto in concreto il fatto che Mosè ha portato la legge, ma è Gesù che ha portato la grazia e la verità, e che non è venuto per condannare ma per salvare. Soprattutto qui Gesù mi sembra che faccia vedere che lui è più importante di Mosè e che è più importante anche della legge e che è l'unico che può giudicare. Lo collegavo a un versetto più avanti che dice: se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Fa capire che tutti gli uomini sono sullo stesso piano, anche loro che pensavano di poter giudicare, e che solo Gesù può salvare, perché non è Dio che giudica e condanna, ma è il peccato che fa morire. Dio ha mandato il Figlio per salvare dal peccato.
Mi sembra questa la prospettiva di questo brano, cioè chi ha scritto questo brano, io credo, penso anch'io così, ha la prospettiva che adesso diceva Tommaso, però potremmo anche ricordare il versetto scelto da Alessandro, che è un versetto di Ezechiele: non voglio la morte del peccatore ma che egli viva. Non è che solo con Gesù abbiamo questo principio. Anche in Ezechiele Dio dice: io non voglio la morte del peccatore ma che si converta e viva. Ora, chi scrive questo brano sicuramente pensa che Gesù è superiore a Mosè, che è superiore alla legge, perché il brano contrappone la legge di Mosè alla decisione di Gesù. Quindi in un certo senso è un brano molto semplice. Dove sta la difficoltà di questo brano? Sta nell'inquadramento, cioè non può essere stato essere nato in ambiente giudaico questo brano, impossibile. Non c'è nulla che corrisponde ai problemi posti dalla legge, non esiste. Cioè nella legge che viene citato di Deuteronomio è un principio. È un principio che non è mai stato applicato. Perché? Perché è dato apposta in questo modo. Richiede una serie di precisazioni e si rivolge ai tribunali, non si rivolge a ciascuno. Non si capirebbe perché Gesù dovrebbe decidere chi è Gesù per i scribi e i farisei, che senso ha andare da Gesù e poi come va a finire. Che Gesù decide, ma non ha senso. Cioè queste sono norme che riguardano i tribunali. In realtà non abbiamo nessun esempio di condanna a morte per adulterio. io adesso non la faccio lunga, né prima al tempo di Gesù, né dopo il 70 nella tradizione rabbinica. Però, a parte questo che non è poco, dico io questo, abbiamo un caso clamoroso nel Nuovo Testamento. Maria, secondo il racconto di Matteo, faccio presente, Matteo decide, Matteo secondo la legge, siccome è un uomo giusto, deve divorziare. La legge glielo impone. Perché? Perché Maria chiaramente è adultera. Però decide di divorziare senza una denuncia pubblica, ma come dice in modo segreto, che è un'altra forma di divorzio, a quanto pare. Ma non c'è la minima preoccupazione che lui faccia questo per salvare Maria dalla morte. Maria non ha mai rischiato la morte perché era incinta e poteva essere ritenuta adultera. Non ci rischiava la morte. Non abbiamo nessun caso. Ma già due secoli abbiamo, per esempio, il libro del Siracide che noi abbiamo nella Bibbia, è stato scritto due secoli prima di Gesù, parla lungamente dell'adulterio della donna e dice che una donna adultera, ecco, viene poi esposta alla pubblica vergogna, ma non parla assolutamente del fatto che un caso del genere porti al processo e alla condanna a morte, non esiste. E ci sono molti elementi che fanno capire, molto probabilmente, che l'importanza di questo brano è esattamente quello che abbiamo detto, come poi cercherò di concludere. Cioè, questo brano è nato dentro una discussione nella Chiesa, e noi abbiamo amplissima testimonianza di questo, l'abbiamo già alcuni testi nel Nuovo Testamento. Pensate a quello che dice la lettera agli Ebrei al capitolo 6, quando dice che se uno parapesondas, lui dice, cioè decade, molti interpretano apostasia, è impossibile rinnovarlo per la conversione, è impossibile. Perché uno che ha gustato, ecco, le energie del secolo futuro, eccetera, eccetera, è impossibile, ecco, tornare. Ora, l'età agli Ebrei non si occupa di... Ma abbiamo bellissima Giustino, Clemente Alessandrino, non parliamo di Tertulliano, c'è una linea rigorista nella Chiesa che dal momento che il battesimo... chi è battezzato è morto al peccato, poi non si può più peccare. Naturalmente le posizioni non erano tutte uguali, si faceva anche distinzione, ci sono peccati gravi o gravissimi che non possono essere ammessi dopo il battesimo. Abbiamo tutti l'eco che in certi casi era invalsa l'abitudine da qualche parte di aspettare a ricevere il battesimo alla fine della vita, con l'idea che dopo il battesimo non si può più peccare, non c'è più un'altra ancora di salvezza, e quindi poteva essere interpretato così. C'era discussione, naturalmente, c'erano idee diverse. Io penso che questo brano sia molto importante in questo contesto, come alcuni studiosi ritengono, secondo me opportunamente, cioè fanno vedere il fatto che l'importanza di questo brano consiste nel fatto che è in bocca a Gesù, non è l'opinione secondo il testo, e il testo è stato riconosciuto canonico, e quindi l'importanza, c'è una scelta della Chiesa qui importantissima. La posizione di Gesù è che bisogna dare, si dà un'altra possibilità, c'è la conversione, vai e non peccare più. Non è che Gesù dica hai fatto bene, ecco, non è niente, esagerano quelli l'autore di questo brano non dice che è un'esagerazione, ecco, la condanna a morte è un'esagerazione per i rabbini eccetera, che non viene applicata, ma interpretano diversamente, ma l'autore non dice questo, contrappone la condanna secondo la legge alla decisione di Gesù per dire, io credo, che nella Chiesa è in primo piano il perdono. Non c'è, anche dopo il battesimo, ovviamente siamo nella Chiesa, non c'è diciamo una smentita, ecco, della posizione rigorista che voleva escludere dalla grazia, cioè dalla Chiesa poi, e quindi dalla grazia, voleva escludere quelli che si macchiavano di peccati molto gravi dopo il battesimo. Naturalmente c'era una preoccupazione in questi tali, cioè c'era l'idea che la Chiesa doveva essere, ecco, la comunità escatologica, ecco, la comunità dei puri, ecco, la comunità di coloro che sono separati dal mondo. Ma come noi, come vediamo, è un'interpretazione, noi vediamo nel Nuovo Testamento che è proprio Paolo che dice che è uno che nel battesimo noi siamo morti al peccato, però è lo stesso Paolo che si occupa e come della lotta contro il peccato nelle sue comunità, il che mostra che ancora i battezzati delle comunità paoline peccavano. Ecco, preghiamo anche in questo senso. Questa pagina ci dice che il pensiero di Gesù è proprio questo, che nella Chiesa prevalga la misericordia, la conversione, il perdono. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Sì, e quindi preghiamo perché nella Chiesa, nei fedeli, nell'insegnamento delle parrocchie venga recuperato il valore e la grazia del sacramento della confessione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Supplichiamo il Signore perché si possa arrivare presto al cessate il fuoco in Ucraina e perché si arresti l'escalation di tensione in Palestina. Preghiamo. I dati ci dicono 100 milioni di persone in fuga nel mondo in maggio, centinaia di arrivi a Lampedusa. Il Signore abbia pietà di chi fugge dalla fame e dalla guerra e mandi operatori di giustizia e di pace. Preghiamo. Per tutti coloro che commettono adulterio e per chi lo subisce, perché sia recuperato il valore e la bellezza del matrimonio, della fedeltà coniugale, della stabilità. Preghiamo. Nella grazia della festa di ieri, preghiamo perché ringraziamo sempre più il Signore del dono dell'Eucaristia quotidiana e ci perdoni per la superficialità o le distrazioni con cui a volte ci avviciniamo al Santissimo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ancora preghiamo per Mara, che oggi riceverà l'ultimo saluto, per Michele, perché il Signore lo consoli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ricordiamo anche se la nostra Cecilia. Ricordiamo Adriana nel loro cammino verso il Signore. Preghiamo.
Preghiamo per il Vescovo Francesco che oggi va in Albania e preghiamo per questo incontro che avrà con Don Lanfranco, col Vescovo Giovanni, per tutte le decisioni che dovranno prendere riguardo alla missione in Albania, al sacerdozio dei nostri fratelli, perché il Signore le riempia tutti del suo spirito, li guidi a fare delle scelte secondo la volontà di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
preghiamo per tutti i giovani che soffrono di disturbi psichici, psichiatrici, bipolarismo, depressione, per questi giovani che faticano a inserirsi nel mondo delle relazioni, nel mondo del lavoro, che sentono un peso enorme su di loro e faticano a vedere vie di uscita. Preghiamo per questi giovani.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che erano con noi ieri, e molti dei quali non hanno il dono della fede, però sentono l'amicizia con noi e possiamo essere per loro un canale di apertura anche verso l'alto, nella misura che possiamo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ascolta, oh Dio, le nostre preghiere, che noi ti rivolgiamo nella fiducia di figli, nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.